21.
A salpare per la tortuga con Capitan David Sparrow.
E allora, corpo di mille balene, così in balia degli eventi e un pochettino dell'età che avanza. Ebbene, eccoci qua, a questa puntata della Tortuga, una puntata nuova di pacca. Non parleremo chiaramente di argomenti già trattati, argomenti nuovi di zecca, appena celofanati, per quanto sia possibile quando uno prepara la puntata, gli argomenti e con un certo anticipo, i fogli e degli spunti, degli appunti e degli spuntini vengono riposti con dovizia di parsimonia in quel dell'armadietto e poi, sul più bello, la sera di andare in onda in diretta dagli studi di Radio Spazio Ivrea, ti dimentichi la chiave dell'armadietto. Ebbene, e da qui potremmo parlare di un qualche cosa di tecnologico. Gli iPhone, anzi gli smartphone, per non fare pubblicità, ci danno anche la possibilità di avere il portachiavi. Il portachiavi, però, se uno inizia ad avere chiavi di casa, chiave della macchina, chiave della radio, chiave dell'associazione, questo e quell'altro, rischia di essere scambiato poi per San Pietro. E quindi è un bel caso. Insomma, e intanto che uno pensa e ripensa, gli viene in mente Fabrizio Moro e chissà, magari anche la password. E così, arrampicandosi sugli specchi, questa sera parleremo di tutto e di niente, in qualche modo, qui su Radio Spazio Ivrea, La Tortuga.
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee
sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.
Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Ebbene, dopo Fabrizio Moro con la sua Pensa che aveva proposto in qualche festival di Sanremo, eravamo rimasti alle prese con San Pietro, le chiavi, le password, il portachiavi degli smartphone e quant'altro, ma volevamo ringraziare per la presenza costante qui alla Tortuga di un aficionados, ovvero Francesco da Realizio, che ci segue assiduamente tutte le volte che andiamo in onda, e quindi salutiamo anche gli amici che ci ascoltano copiosi da Realizio, anzi immagino che ci siano anche i punti d'ascolto, se mai a Realizio esistesse un bar, credo di sì, mi auguro, altrimenti che ne so, gruppi d'ascolto dalla tavernetta. Quindi facciamo così, come un nunzio filogamo dannata, salutiamo tutti gli amici di Realizio vicini e lontani dai punti di ascolto, e parliamo di che cosa? Beh, di una cosa che mi salta in mente così, ovvero di alcuni trucchi semplici in campo psicologico che a detta di molti funzionano davvero, ecco, perché la programmazione cosiddetta neurolinguistica dicono che sia un metodo comunicativo che può aiutare la gente a raggiungere determinati scopi e a evitare eventuali raggiri. Questi trucchi psicologici possono essere quindi utilizzati a nostro favore, e pensate che vengono utilizzati anche dai professionisti del settore con successo ogni giorno. E qui ad esempio alla Tortuga questa sera parleremo di alcuni semplici trucchi che funzionano al 100% e che magari i nostri ascoltatori potranno mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, considerando il fatto che la gente si ricorda di più dell'inizio e della fine di una giornata, proprio per questo motivo potrebbe essere utile fissare gli appuntamenti per un colloquio di lavoro scegliendo un orario alla mattina presto oppure nel tardo pomeriggio, per fare in modo appunto che ci si ricordi di noi stessi. Oppure quando si lavora con persone pigre, ecco, bisogna provare a dare dei piccoli compiti introducendo l'attività con un inizia con questo, e rivolgendosi in questa maniera alle persone si dà la sensazione di un carico di lavoro minore rispetto a quello che è realmente. Provate anche magari ad utilizzare frasi come molto bene, continua così, e così uno magari potrebbe anche rischiare di ricevere in cambio un lavoro svolto sicuramente meglio. Sicuramente la psicologia aiuta molto nelle relazioni, e la musica sicuramente aiuta la psicologia nella vita di tutti i giorni e nella vita del martedì sera e pomeriggio sulle radiofrequenze telematiche di Radio Spazio Ivrea. E quindi con coloro che con la canzone di adesso, se l'avete già sentita, Marilena torna a casa, Marilena, Marlena, quella che è, torna a casa, ecco, noi i Maneskin li volevamo ricordare così, un po' più così, sempre melodici, però un po' più vivi. Beh, oddio, morirò da re. Beh, insomma, un po' più ritmati che pedanti e pedulanti, come delle peduline utilizzate nella colonia di Gressonay Saint-Jean o Saint-Jacques, qualsivoglia. In ogni caso, su Radio Spazio Verè, la tortuga allo sbaraglio.
Oh no no no, no 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 no. Ed anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dalla...
E mi dicono che dal realizio ci ascoltano in piazzetta. Sono già a meno 5 gradi sotto zero, perché più o meno la temperatura è come quella sul Don durante la ritirata di Russia. Beh, li salutiamo prima che si ibernino. Eventualmente tra una grappetta e l'altra un po' di paraflu potrebbe evitare la coagulazione del sangue.
Accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah, yeah. Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. Di io amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah.
E voilà, con questa così canzone di Maneskin, quando erano ancora vivi e ritmati e pimpanti, e Marlena era ancora a casa prima che appunto il Damiano dei Maneskin prossimamente sarà ospite di una puntata speciale di Chi l'ha visto, per, o meglio Chi l'ha vista, Marlena, e con questa sorta di tormentone noi continuiamo così nella scoperta di alcuni trucchi psicologici che funzionano davvero non solo a realizio, anche al di fuori e diciamo frazioni limitrofe di Strambino. Ad esempio, quando si fa una domanda, ecco, annuite leggermente con la testa per ottenere risposte affermative. Ecco, tipo il vecchio e memorabile "Ma buongiorno, eh? Allora, ecco, cosa mi dice? Ecco, quanti gradi Celsius, ecco, sono presenti sul termometro?" Ecco, che si trova in via della cattedrale numero 3. Ecco, e così era per farvi capire un attimino che queste tecniche sono già effettivamente di uso comune, e basta solo comprendere, capire e scovare chi già le sta utilizzando o chi le ha utilizzate in passato proprio con voi. Questa cosa appunto dell'annuire leggermente la testa, con la testa al fatto di porgere una domanda, ecco, può essere utilizzata dai commercianti per convincere la gente a comprare più cose, e questo potrebbe anche essere il motivo per cui magari nei bazar cinesi abbiamo il gattino che va avanti e indietro col testino, con la molla, chi lo sa, magari sarà un po' il prezzo convincente, un po' il gattino con la testa che annuisce, e uno quando arriva dal cinese spende molto di più che un supermercato italiano, ma alla fine è andato dai cinesi per spendere poco. E sì, in ogni caso poi chiaramente c'è sempre un limite, ecco, il rapporto qualità-prezzo, 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 non si può pretendere la stessa cosa, però diciamo che tolto la muraglia di cose durature, penso che forse si debba cercare di andare su un qualche cosa di particolarmente particolare, avvolgente, tutto questo per poter proseguire affinché non si capisca dove uno voglia andare a parare, ma era solo semplicemente una sorta di gergo strutturale, congiunturale, parlando a vanvera così in libertà, in attesa di coloro che al cinema sono protagonisti con un bel film, Bohemian Rhapsody, e noi invece li ascoltiamo con i Seven Seas of Rhye, niente poco di meno che i Queen per Realizio, e anche da Marte, perché dicono che la sonda che è stata mandata appunto su Marte proprio l'altra settimana per farci recapitare una bella foto con qualche sbrinciotto di fango, ecco, è collegata su Radio Spazio Ivrea, alla Tortuga, e probabilmente ci ascolteranno anche dalla NASA tra un collegamento e l'altro. In ogni caso salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto e non ci stanno vedendo in questo momento perché siamo alla radio. Colto in controtempo, anche questa volta, di cosa potremmo parlare in questo frammento radiofonico? Beh, guardo nella mia giornata, oggi mi sono imbattuto su dei documenti importantissimi, una pagina internet, e parlava di Chernobyl, del disastro di Chernobyl. Io non so proprio più di primo pelo, non è che sono Matusalemme, però in ogni caso ero abbastanza grandicello per ricordarmi di quell'infausto aprile del 1900, e ve lo dico subito, 86 per la precisione, quando il patatrac dei patatrac, questa centrale, il reattore numero 4, esplode per l'incompetenza umana, per un eccesso di voglia di arrivare a una facile promozione da parte del responsabile della centrale, e tante migliaia di persone vengono così pervase da queste radiazioni, i cui effetti sono ancora oggi visibili e riscontrabili non solo negli esseri umani ma anche nel territorio. Io mi ricordo che appunto in quegli anni, proprio in quei giorni, i telegiornali aprivano le loro edizioni con l'allarme di e le raccomandazioni soprattutto di non andare a bere il latte fresco, oppure giocare sull'erba e prestare attenzione alla verdura nell'orto e quant'altro. Insomma, è una tragedia, un episodio particolarmente grave che dovremmo tenere sempre comunque ben presente. E a tal proposito vorrei fare comunque i complimenti a chi anche vivendo in Canavese, dopo 30 anni di distanza, cerca ancora di occuparsi degli effetti di questa tragedia, di questo disastro ambientale. E parlo appunto dell'associazione che aiuta i bambini di Chernobyl, portandoli per determinati periodi all'anno, nel corso delle vacanze estive, nella Riviera Ligure, proprio per cercare di far sì che possano sviluppare queste creature innocenti, ecco, un sistema immunitario adeguato. Nel frattempo proveremo a collegarci con Stefano dell'Unitalsi, che appunto ha il compito, e a lui vanno gli onori per occuparsi di questo argomento, perché è semplice occuparsene quando, diciamo, la ferita è fresca, quando le cose capitano. Beh, è anche bello non dimenticarsi di continuare ad aiutare e cercare di mettere una pezza. Lo sappiamo tutti, purtroppo viviamo in un'epoca dove ce n'è sempre una, però non è che quelle passate vanno dimenticate, vanno continuamente aiutate. Intanto noi ci sentiamo Alice Merton in questa puntata allo sbaraglio, modello corrida, così, della Tortuga su Radio Spazio Ivrea. Ebbene, dopo Alice Merton, perché non parlare di un qualcosa che non c'entra niente con quello di cui abbiamo parlato prima? Ebbene, parliamo di Saladino, Saladin, ovvero il Saladino, data di nascita non pervenuta, si sa solo l'anno, 1137, data di morte 1193, quindi in pieno clima delle crociate. Perché Saladino, parliamo di Saladino, perché è stato oggetto di un dibattito tenuto da Stephen Gluckman dell'Università della Pennsylvania. Quando c'è qualcosa di curioso arriva sempre dalla Pennsylvania, non riesco mai a capire perché. Diciamo, questo caso della morte abbastanza misteriosa e repentina del grande condottiero di origine curda, ecco, ha tenuto banco nell'illustre annuale incontro dell'Historical Clinical Pathological Conference, dove si riesaminano appunto i casi di morti famose e si indaga sulle loro possibili cause. Ecco, il nome di Saladino rimane sicuramente scolpito nella storia militare e culturale del Medio Oriente, proprio in termini di crociate, guerre sante, qualsivoglia. Le scarse testimonianze storiche sulla malattia del Saladino raccontano di episodi di sudorazione, di una violenta febbre e di attacchi di mal di testa. Sul tipo di malattia si è molto dibattuto, ma alcune fonti parlano di una sospetta tubercolosi oppure una meningite. Secondo il relatore Gluckman, si tratta invece di un'infezione da febbre tifoide, una malattia batterica che si diffonde attraverso acqua e cibo contaminati, piuttosto comune in quell'epoca nell'area di Damasco, proprio dove morì Saladino, il grande condottiero. L'ipotesi è basata su dati quali l'analisi delle malattie più diffuse dell'epoca, le più letali e quelle che potevano risultare fatali in un paio di settimane. Insomma, nelle fonti storiche mancano i riferimenti ai dolori addominali che questa infezione comporta, ma le cronache del tempo non erano redatte da medici e alcuni dettagli potrebbero appunto non comparire. Beh, è però interessante, no? Sui libri di storia leggiamo la morte, la data di un episodio, di un avvenimento particolare, e poi i libri di storia sono pieni di morti sospette, tolto degli imperatori di Roma, che bene o male la stragrande maggioranza, gli imperatori del grande impero, sono stati quasi tutti assassinati. Ecco, non era una vita facile quella dell'imperatore. In ogni caso, per altre morti apparentemente naturali, beh, c'è chi si occupa, dopo magari 8 secoli e più di distanza, di andare a fare una sorta di diagnosi. Noi adesso, vabbè, ascoltiamo ancora un po' di musica in questa serata particolarmente fresca in quella di Radio Spazio Ivrea, La Tortuga, Avicii, Levels, e così per ballare anche da Realizio, dalla piazzetta, per evitare di congelare. Ciao Francesco! Eh beh, sicuramente la morte di un grande condottiero, come poteva essere il Saladino, delle ricadute, ebbe delle conseguenze, ma se qualcuno si disperò, e sto pensando appunto al suo esercito e ai musulmani combattenti dell'epoca, qualcun altro ne trasse probabilmente un certo qual vantaggio. E chi poteva aver avuto un vantaggio da questa morte repentina? Beh, sicuramente Riccardo Cuor di Leone, ovvero Riccardo I d'Inghilterra, perché potrebbero essere stati compromessi i piani di Saladino per così effettuare una campagna militare risolutiva proprio contro Riccardo Cuor di Leone, di cui appunto Saladino era il principale antagonista e con il quale aveva concluso un anno prima di morire una tregua che lasciava ai musulmani il controllo di Gerusalemme, ma permetteva ai pellegrini e mercanti cristiani disarmati di entrare in città. Quando uno dice, una semplice febbre, ma se è una febbre innanzitutto tifoide e poi ti va a beccare un grande condottiero come poteva essere il Saladino, un po' di casotto la fa. La febbre tifoide non è che non esista più. Ancora oggi ben 22 milioni di persone ogni anno vengono infettate da questa malattia batterica. In ogni caso, il progresso in questo caso aiuta, perché a differenza di quanto accadeva nel XII secolo, la si può trattare e curare con antibiotici. Dopodiché, in ogni caso, non è prevista la morte, e una febbre un po' impestata, come si potrebbe usare nel gergo tranquillo e così dei nostri giorni. A proposito, invece, di un qualche argomento sempre legato al mondo dei crociati, ma perché non possiamo parlare dei templari? Ma non parliamo direttamente dei templari, parliamo della superstizione, della scaramanzia. Perché si dice che il venerdì 13 porti sfortuna? Tutto risale a un venerdì 13 ottobre di 711 anni fa.
downtown, I'm walking fast, faces pass and I'm homebound. Sky, do you think time would pass us by?
Ebbene, dicevamo, ma perché si pensa che il venerdì 13 porti male? Beh, tutto risale al lontano 1307, un venerdì 13 ottobre proprio del 1307, quando, per ordine di quel figlio di Androchia, di Filippo il Bello, i cavalieri templari vennero attaccati, arrestati, vennero rinchiusi e piano piano interrogati, perseguitati, trucidati. Beh, insomma, con una sorta di infamata, con la scusa di accertamenti fiscali e quant'altro, Filippo il Bello mise le mani su questo ordine cavalleresco che si era fatto onore in Terra Santa, con appunto una sorta di dedizione alla causa della riconquista di Gerusalemme, della salvaguardia dei pellegrini e anche della così diffusione di un determinato meccanismo, un meccanismo particolare. I templari erano innanzitutto dei monaci cavalieri che seguivano delle regole ferree rigide e poi che avevano una struttura alle spalle, un sistema creditizio. Inventarono una sorta di carta di credito, una carta che non era una tessera ma era proprio un pezzo di carta. All'epoca dei pellegrinaggi verso la Terra Santa, chi voleva partire per appunto perseguire un determinato pellegrinaggio per andare a pregare non sulla tomba di Pietro a Roma ma proprio nei luoghi del martirio di Gesù Cristo, beh, non potevano portarsi dietro tutta la moneta che poteva servire per questo lungo viaggio, e allora si rivolgevano a una delle tante sedi templari sparse nel territorio. Dava i soldi al banco dei templari, i templari restituivano una carta che appunto recava la cifra che era stata così depositata, e per ottenere delle piccole somme da poter spendere per le spese di viaggio o quant'altro, ci si recava in un'altra sede e si mostrava questo documento. Questo documento veniva poi chiaramente modificato in base alla somma prelevata. Questo sistema, anche che portava una serie di prestiti, venne messo a frutto pian piano dall'ordine templare attraverso opportuni investimenti in magioni agricole. Proprio anche qui nel territorio a Volpiano si parla di una possibile magione, quindi una struttura templare per provvedere alla produzione di cibo, di alimenti. che venivano poi rivenduti con determinati introiti. E proprio il fatto che questo ordine non solo avesse una sorta di indipendenza dal potere temporale, perché era agli ordini direttamente del pontefice, e soprattutto perché questo ordine era molto ricco, poteva far gola a un sovrano un pochettino in difficoltà come era Filippo il Bello. Basti pensare che qualche anno prima Filippo il Bello aveva portato avanti una persecuzione contro un popolo a caso, gli ebrei, proprio per cercare di rimpinguare le sue casse, il cui uso sconsiderato era stato portato avanti con assoluta perdizione e senza limite di spesa, e pertanto erano nuovamente in rosso i conti del Filippo il Bello, e al quale non rimase altro che passare dal bancomat templare. E però non poteva passare così senza una buona scusa, e la scusa la trovò con determinate accuse quali la sodomia, l'eresia e l'idolatria. Prima di andare però ad analizzare o spiegare queste accuse infamanti, forse dovremmo chiarire un pochettino di più sui templari, ma prima un po' di Charlie Puth qui su La Tortuga, Radio Spazio Ivrea.
You know I've given this everything, baby, honestly. Tell me what you've done for life.
Ebbene, questo ordine cavalleresco venne costituito nel 1118 dall'aristocratico Ugo de Pains su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle, e al termine della prima crociata l'ordine dei Templari era originariamente costituito da 11 frati francesi, i quali, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante tra Giaffa e Gerusalemme. L'ordine, che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse in antichità il Tempio di Salomone, fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. La regola è abbastanza particolare, la regola dell'ordine templare, una sorta di regole scritte atte a costituire un corpo armato ma fedele e praticante, quindi monaci guerrieri, con tutta una serie di regolamentazioni, di preghiere da fare, da svolgere durante la giornata, con tutta una serie di accortezze, come ad esempio la barba e i baffi. I singoli cavalieri erano laici, ma erano vincolati dai voti di castità, obbedienza e povertà, cosa quest'ultima che permise all'ordine di accumulare immense ricchezze, anche perché si incaricava dei trasferimenti, come dicevamo prima, di denaro da e per la Terra Santa. Questa ricchezza venne impiegata per costruire circa 9.000 strutture tra chiese, palazzi e luoghi fortificati. Le regole rigidissime secondo le quali dovevano vivere i cavalieri templari erano veramente particolari, perché questi cavalieri erano tenuti a osservare frequenti celebrazioni religiose e digiuni, a fare l'elemosina, a consumare i pasti in silenzio ascoltando letture bibliche, a portare ad esempio i capelli corti, così come barba e baffi erano, non dico osteggiati, però la barba doveva essere tagliato uguale, non dovevano esserci sfarzi, e indossavano questi mantelli bianchi con una croce rossa sulla spalla sinistra, per proprio rimarcare questo senso di purezza, il bianco come purezza e solo una croce come semplicità. E tutto l'ordine rispondeva al capo. Il capo non si chiamava capo, ma era il Gran Maestro. E l'influenza dei Templari si espanse rapidamente in tutta Europa. Basti pensare che nel 1147 se ne contavano già circa 300, per poi divenire nel giro di pochi anni addirittura migliaia. La loro ricchezza crebbe a ritmi vertiginosi e per poco non ereditarono anche il regno d'Aragona in Spagna. Il tramonto però arrivò dopo soli due secoli dalla fondazione, nel 1307. Accusati appunto di questa sodomia, il tradimento, l'avidità, l'idolatria, queste centinaia di templari arrestati, torturati e condannati al rogo dal re di Francia, Filippo il Bello, fece sì che nel 1312 l'ordine venne soppresso dal Concilio di Vienna. Tra l'altro uno dice, sì, ma se prendevano gli ordini dal Papa, in teoria erano sottoposti all'autorità papale, e come mai un re è riuscito a fare tutto questo? Perché nelle lotte tra potere temporale e potere spirituale, proprio in quegli anni, diciamo che il Papa era un attimino intimorito, e tutta una serie di accortezze, quel gran altro figlio di Androcchia, di Philippe Nogaret, grande accusatore dei Templari, aveva predisposto un piano micidiale per far sì che fossero estratte con la forza delle dichiarazioni compromettenti per l'ordine, che vi fossero delle ritrattazioni particolarmente curiose sotto certi aspetti, o che chiaramente venissero mosse tutte delle accuse infamanti, proprio per cercare di mettere le mani sul malloppo dei Templari, tesoro dei Templari che dicono forse che non sia mai stato trovato. Sicuramente poi abbiamo avuto tutta una serie di discussioni riguardanti il Santo Graal, il mitico calice su cui ci sono diverse tesi, e magari potremo anche parlarne in una puntata speciale della Tortuga, il Santo Graal e i Cavalieri Templari. In ogni caso, sappiate che se dovesse capitare nel corso di quest'anno un venerdì 13 e qualcuno potesse farvi notare, oddio, è venerdì 13, non sarà mai come quel venerdì 13 ottobre del 1307, anno in cui i Templari videro l'inizio della fine, che dopo non proprio qualche giorno, ma dopo diversi anni videro culminare con l'abbruciamento non dello scarlo, ma l'appiccamento del rogo della catasta di legna sopra la quale vi era Jacques Le Molay, l'ultimo gran maestro. E allora tra poco andremo a scoprire che cosa disse Jacques Le Molay sul punto di essere appunto condannato al rogo, o meglio poco prima di venir bruciato sul rogo. Sulla Tortuga, Radio Spazio Ivrea, e tra poco Domenica da Coma con J-Ax. Forse se parte, e se non parte, chi lo sa, forse arriva, non arriva, ma certo che arriva. Qui sulla Tortuga, le frequenze radio telematiche di Radio Spazio Ivrea, tutti i martedì e in replica anche il giovedì, e poi nella speranza di ritrovare le chiavi dell'armadietto. In ogni caso, al massimo andremo anche la prossima puntata a braccio.
Yeah. fortuna vivo in città, sopravviverò a che vada. Centro i massaggi come Pechino, col finalino che già si sa. Soldati in strada come Baghdad, la moda in centro come New York. Spacciatori di Bogotà, il tuo quartiere che diventa il Bronx. È il giorno della radio, non può smettere mai nessuno. Troppo cibo, troppo trucco e per Dio troppo profumo. E domani regalare la tua vita a quei bastardi. Stasera so già che non posso andare a letto tardi.
E la domenica italiana c'è qualcosa che mi schifa. La macchina pulita, il gelato con la tipa. Non è che mi spaventi, non lavoro e la fatica. Ma come fai in due giorni a costruirti una vita? Stasera invece voglio andare a letto tardi. Non voglio regalare la mia vita a quei bastardi ancora. Io odio morte sta domenica da coma. E odio morte che domani si lavora. Odio se zombie tutti in centro, tutti in coda. In chiesa con la pelliccia nuova. Ancora, ancora, ancora. E ancora. Io odio morte sta domenica da coma. E odio morte che domani si va a scuola. Odio se zombie sfigurati dalla moda. Negozi con la serrata chiusa. Ancora. Io odio morte sta domenica.
Ed eccoci qua sul finire, non è ancora finita questa puntata della Tortuga su Radio Spazio Ivrea. Eravamo arrivati appunto alla profezia di Jacques de Molain. Quattro profezie, perché era il 18 marzo del 1314, quando sull'isola della Senna, detta dei Giudei, in quel di Parigi, venne giustiziato attraverso la morte sul rogo Jacques Le Molay, l'ultimo dei Cavalieri Templari, l'ultimo Gran Maestro che appunto diresse l'ordine a partire dal 1294. Proprio quel giorno, guardando proprio la chiesa di Notre Dame de Paris, mentre il fuoco stava ardendo già sotto i suoi piedi, Jacques ebbe il tempo di lanciare queste quattro profezie. Rivolgendosi verso il re Filippo IV di Francia, detto il Bello, anzi no, pardon, prima rivolgendosi a Papa Clemente V, disse: tu morirai entro 40 giorni. Poi, rivolgendosi verso il re Filippo IV di Francia, detto il Bello, disse: tu morirai entro la fine del 1314. Poi, rivolgendosi verso la monarchia francese, disse: la casa reale francese cadrà definitivamente entro la tredicesima generazione da Filippo il Bello. E poi, rivolgendosi alla Chiesa romana, disse: il papato terminerà entro 700 anni dalla mia morte. Uno disse: parole al vento. E un altro aggiunse: parole al vento di un disperato. E beh, però. Diciamo, un caso fortuito che il 20 aprile del 1314, quindi ben 33 giorni dopo l'esecuzione del cavaliere, il Papa Clemente V, 195esimo Papa, vittima probabilmente di un tumore intestinale fulminante, si spense nel paese di Rochemaure-Nelgard. E qualcuno potrebbe dire: beh, gliel'aveva detto, tu morirai entro 40 giorni. Filippo il Bello forse non si farà caso al fatto che il 29 novembre del 1314 Filippo il Bello, re di Francia, si spense definitivamente dopo essere stato colpito forse da un ictus cerebrale durante una battuta di caccia. Caduto da cavallo, non aveva più ripreso conoscenza. Qualcuno gli aveva detto: tu morirai entro la fine del 1314. Solo alcuni però potevano accorgersi della terza profezia. Gli storici della Francia e delle sue dinastie, ultimo re di Francia, Luigi XVI, morto a Parigi nel 1793 ghigliottinato, era proprio il tredicesimo discendente di Filippo il IV il Bello, come annunciato dal cavaliere Jacques Le Molay in punto di morte. E insomma, beh, la cosa è particolare perché già 3 su 4 è un qualcosa di particolarmente curioso. La quarta è un po' particolare. Il papato doveva terminare nel 2014, il 18 marzo del 2014. Il papato terminerà entro 700 anni dalla mia morte. Qualcuno, beh, per dovere di cronaca, sono in attesa quindi di una di un qualcosa che potrebbe accadere, che avrebbe potuto accadere entro il 17 marzo del 2014, ma insomma adesso immaginare un qualcosa che non è accaduto ancora è difficile, oppure immaginare che sia accaduto qualcosa ma non ne siamo a conoscenza. In ogni caso, beh, è un qualche cosa di particolare. Effettivamente, se pensiamo al fatto che il papato 700 anni fa, così forte, così importante, sia riuscito a non porre il freno per dei suoi interessi, oserei dire meri, allo sterminio dei templari e alla abolizione dell'ordine, alla soppressione dell'ordine, dopo 700 anni non ci sono ordini da salvare, non ci sono cavalieri da difendere, non c'è niente di tutto questo. C'è una piccola cosa che fa parte del nostro mondo, della nostra civiltà, società e della nostra cultura, che piaccia o no. E sono delle statuine, delle piccole statuine che sono state fatte un po' di tempo fa e fanno parte della tradizione. E sarebbe bello che almeno in questo caso ci si facesse sentire un po' più con forza per salvaguardare quelle statuine, perché se i templari all'epoca sono stati utilizzati e considerati un po' delle statuine e maneggiati così con leggerezza, beh, in questo caso non è che delle statuine si debbano maneggiare con altrettanta facilità e così buttarli come se fossero in bonnezza. Detto questo, con una vena un po' sarcastica o forse anche polemica, ma purtroppo ce l'avevo qua, per me il presepe fa parte, che piaccia o no, di tutto quel contesto che è Natale. Natale non è solo fatto di palle, alberi e quant'altro. Talvolta, leggendo delle notizie, si vede che è anche il momento in cui danno voce tanti che quelle palle le rappresentano in una maniera un po' più volgare. Grazie mille e alla prossima qui su Radio Spazio Ivrea, La Tortuga.
Avete ascoltato
La Tortuga,
programma condotto in studio da Davide Mindo.